www.redigio.it e la storia continua. Memorie e personaggi del milanese. Il signor Luigi. Non erano tempi facili e tutti i negozianti si erano adattati alla miseria dei loro clienti. Operai che non potevano pagare di volta in volta e loro facevano dei libretti, quasi dei tesserini, nei quali veniva via via segnata la spesa fatta e il conto veniva poi saldato una volta al mese. Le osterie erano molto frequentate perché là c'era gente che dimenticava la miseria bevendo un gran vino fino a ubriacarsi. Tutto intorno alle abitazioni c'erano negozi che vendevano carbone e altri generi di necessità. Altri commerci erano fatti da ambulanti e noi ragazzi andavamo spesso a cercare quelli che vendevano una specie di focaccia che noi chiamavamo la gnaccia. Poi c'erano i veri poveri che trovavano un rifugio al dormitorio pubblico in via Pietro Colletta, via Burlamacchi, di cui si diceva che altrimenti dormivano con la testa appoggiata su di una corda. Ma tutte fantasie, ma la situazione in generale era tale che la gente ci scherzava sopra. Quelli invece che non erano alle soglie della povertà erano di moda i negozi dei cibi cotti, dove si bevevano birra e vino e una bevanda chiamata la gretta, da non scordare le bottiglie di vetro verde con dentro la gazzosa e per tappa una pallina di vetro, in scie ad Avegen per giocare alle biglie. I muratori, per la pausa del lavoro a mezzogiorno, non cercavano però locali più o meno alla moda, a loro bastava un gradino sul quale sedersi e mangiare polenta e luganeghin, che mandavano giù con tanto vino. Quando si era bambini, uno dei giochi preferiti era la lippa, un pezzo di bastone appuntito dalle due parti che si mandava lontano usando per batterlo un bastone più lungo. Oppure il gioco collettivo della cavallina, nella quale uno si metteva contro il muro e tutti i ragazzi saltavano in groppa a quelli prima di loro. Per non parlare poi del salto della corda, prova in altezza da non confondere con il salto alla corda delle femmine e dei dilettanti boxeur. Si sentivano spesso detti che oggi non si usano più, come «te set un andeghe», che vuol dire un tipo bizzarro, o «un bagulun del luster», che vuol dire bugiardo, oppure «te sei rimasto lì come quel della mascherpa». Beh, sei rimasto sorpreso. Questa volta poi c'era l'occasione di qualche gita collettiva alle cascine vicine, con le loro osterie che servivano buon pesce e rane favolose. Una meta diversa era la Basilica, la chiamavano così, di quella di Chiaravalle. Da ricordare che le vacanze non esistevano come si usa adesso, solo una festa per agosto. Il mare era in ogni caso un miraggio lontano. Mentre alla stagione giusta c'erano le narcisate. Si partiva con i treni delle Nord e si andava ad Asso, ai Corni di Canzo, alla Cascina Mara, al Monte Bottegon e si tornava a sera con dei grandi mazzi di narcisi cotti al sole e felice di stanchezza. Qualche altra volta la meta era le parti di erba e il parco del piombo. Così, alle porte di casa c'era il richiamo della Costa Azzurra, una grande acqua distesa di acque sorgive con tutto intorno una vegetazione lussureggiante. ci si metteva al sole sdraiati sulla sabbia e ci si bagnava anche se tanto giovani sono morti annegati per l'acqua freddissima che si apriva ogni tanto in gorghi minacciosi. Il bacino d'acqua era tanto grande che si poteva andarci a remare in barca con intorno un paesaggio bellissimo e sullo sfondo la Basilica di Chiaravalle. I rapporti con le ragazze era uno dei punti dolorosi del nostro essere maschietti prima, ragazzi poi. Sin da bambini avevamo visto la separazione dei due sessi in chiesa con le donne da una parte e i maschi dall'altra. Crescendo le cose non erano migliorate. Dare un semplice bacio era una cosa impegnativa che sapeva del meraviglioso, anche se qualche volta si andava in camporella, sui prati cioè, con una ragazza era assai difficile che si concludesse qualcosa di definitivo e anzi, per avere rapporti intimi con una donna bisognava sposarla, a meno che non ci si accontentasse di ripiegare sulle case chiuse, i casini, dove si poteva andare dai 18 anni. A parte questo grave problema dei giovani, c'era una certa divisione tra adulti e ragazzi, anche del tipo nel modo di passare il tempo quando non si lavorava. I grandi andavano all'osteria a bere vino e a giocare alle bocce. I giovani giocavano al pallone, andavano a nuotare nel naviglio o formavano gli equipaggi dei canottieri della Milano, società sportiva, sul naviglio grande. Le organizzazioni fasciste incoraggiavano i giovani a fare molto sport e si faceva molta atletica sul campo della forza e coraggio, dotato anche di una buona pista. Le case del fascio erano un centro di potere e se qualche cittadino non la pensava come loro, gli somministravano l'olio di ricino e lo mandavano al confino. Io sono stato balilla, avanguardista e poi giovane fascista, con tutte le esercitazioni anche col moschetto nel cortile di una scuola. Quando arrivava Mussolini a Milano, noi andavamo in divisa ad applaudirlo e alla fine sono entrato in marina dove ho fatto tutta la guerra. Quando c'è stata la dichiarazione di guerra, ero imbarcato a Tobruk su una unità militare in qualità di silurista. È andata poi che il 2 settembre del 40 la mia nave è stata affondata al largo di Bengasi e mi sono salvato solo per puro caso. Il resto della guerra l'ho passato a caricare siluri sotto il ventre degli aerosilurante a base di Pantelleria. E poi, sempre in zona di operazioni, riuscendo a tornare a casa dopo 7 anni pieni di paura e di disgusto per il fascismo e gli orrori della guerra. Della mia città, di Milano, avevo solo notizie frammentarie. Lontano, come ero sempre, in zona di operazioni e separato poi dalla divisione del paese dopo l'8 settembre. Mi venivano notizie terribili di bombardamenti a tappeto e l'orribile strage dei 200 bimbi morti sotto le macerie della loro scuola assieme agli insegnanti. E oggi nessuno parla più di quelle tragedie. www.redigio.it E la storia continua.